Anche come dice solidarietà, compassione non è sufficiente, come dice la Mazzappa, agire bene non è sufficiente, abbiamo bisogno anche dell'ala della saggezza, non soltanto quella della compassione. Quindi questa motivazione che noi abbiamo è quella di esprimere nelle seconde linee righe della preghiera, per quelli che noi facciamo, che ci identificano come buddhisti, è per rafforzare la nostra affidarsi al Buddha. Che la pagina 99, se dovete vedere, 98 del libro delle preghiere. Sokhi chanam la chanchu bartu dani kyap suchi naki chinzin ki personan ki rola penchi sangye ropashu chudan sokhi chanam la chanchu bartu dani kyap suchi naki chinzin ki personan ki rola penchi sangye ropashu Sangye chodan soki chonam la chanchu bartu dani kyap suchi dagi chinsin ki personam ki nola penchi sangye parsho. Chi ascolta in l'audio via streaming, buongiorno. Quindi stiamo insieme queste ultime due ore insieme. Abbiamo toccato tutti quanti i vari punti del sentiero, questo pacchetto di questo lamrim, questo sentiero graduale, questo corso graduale, che dove noi possiamo ottenere il diploma di essere Buddha. Abbiamo toccato i punti di Lamason Kapa, prima di tutto dobbiamo affidarci a un valido maestro, a un guru, una persona che è pesante nelle qualità. Questo ha il significato. Avete bisogno che siano pesanti nelle qualità. Dovete vedere le logiche dietro questo. E quindi se vogliamo studiare più profondamente tutti quanti i punti che vanno all'essenza di questo, abbiamo parlato di l'essenza di questo, trovare una persona che sia valida, che può riflettervi e può aiutarvi a diventare come loro, diventare dei Buddha. E quindi guardiamo i punti di Atisha, che ci fa avere entusiasmo, pensiamo alla preziosità di questa vita. Questo è qualcosa veramente. Noi pensiamo che la nostra vita sia preziosa, pensiamo sempre alle cose negative, le cose che non abbiamo ottenuto, le cose che non abbiamo. Però di base Atisha dice: dobbiamo fare cercare una ricerca, cercare controllare l'universo, vedere le qualità che noi abbiamo, che sono veramente molto rare, e quelle che noi non abbiamo sono veramente incredibilmente rare. E quindi veramente è una cosa straordinaria. La conclusione. L'azione, il punto dell'azione è che non dobbiamo sprecare la nostra vita. E quindi entriamo dalle elementari, andiamo alle scuole superiori, dalle elementari, quindi il punto dove cominciare a praticare. Atisha continua nel suo programma di darci una sveglia e pensare come questa presenza relazionale può finire in ogni momento. Abbiamo osservato tutti quanti i vari punti per energizzarci, per prendere il vantaggio di questa rinascita. E quindi i punti sono importanti, perché le cose importanti che saranno importanti al momento della morte è tutto quello positivo che abbiamo fatto. E quindi abbiamo visto la visione dell'universo di Buddha. Ci sono innumerevoli esseri senzienti, che la maggioranza sono non umani e che stanno soffrendo in tutti questi reami, questi concetti, questa visione, questa osservazione del Buddha, questi reami di esistenza sono espressione delle afflizioni mentali. I tre reami inferiori sono l'espressione delle emozioni tossiche. Se pensiamo a questo, non abbiamo parlato, magari parliamo di questo per 5 minuti. Gli animali forse sono un buon esempio, perché li possiamo vedere. E naturalmente guardate la visione che noi abbiamo degli animali. Noi certi animali siamo veramente completamente attaccati, ossessivamente attaccati a loro, come i piccoli gattini o i cani. Alcuni pensano che i cani e i gatti siano dei bodhisattva. Completamente attaccati a questi animali, perché confondiamo attaccamento e l'amore, lo confondiamo, e quindi sembra una cosa incredibile. Poi ci sono degli animali in questo mondo che vogliamo semplicemente ammazzare immediatamente, come i topi, i ratti, gli scarafaggi, le formiche, i vermi. E così è. Perché? Perché fanno delle cose che il nostro attaccamento non vuole e dovremmo essere sempre per sé. Ecco come siamo assurdi. Noi abbiamo attaccamento e avversione. Noi facilmente ammazziamo quelli che non ci piacciono. Abbiamo incredibilmente attaccamento per quegli animali che vengono mangiati. Abbiamo incredibile attaccamento. Non siamo ossessionati tutti quanti. Topi che vengono uccisi per far crescere le erbe per i vegani e loro non sapranno, è veramente completamente irrazionale la visione del reame degli animali. Poi ci sono tutti quanti gli animali selvaggi, no? Gli animali selvaggi. È veramente vedere, sono come qualcosa, una rivelazione per noi. Abbiamo tutte queste emozioni mischiate riguardo agli animali. E allora qual è la visione buddista di questo? Gli animali naturalmente soffrono esattamente come noi. Usando i tre livelli di sofferenza possiamo vedere che gli animali hanno, in un certo senso, hanno il livello che vengono abusati, maltrattati, danneggiati. Abbiamo un'incredibile rabbia. È come sempre le creature che gli esseri umani mangiano, ma non abbiamo assolutamente compassione per tutti quegli topi poverini che vengono ammassati per far crescere tutte quante le erbe e le verdure. Quindi il primo livello di sofferenza è il livello grossolane. È curioso veramente. Guardate per esempio la madre, la leonessa. L'unico modo che per poter la colazione per andare a ammazzare il bufalo, farlo ammassare, e poi perché deve dare i bambini possono avere un po' di carne del bufalo. E se guardate, questa è natura, è la legge della natura. Immaginate se voi portate il vostro gatto e gli date un topo e il gatto lo uccide e lo mangia pienamente. I servizi sociali di crueltà per i bambini vi portano via il bambino. È veramente completamente irrazionale come guardiamo le cose attraverso le lenti dell'attaccamento e dell'avversione. È veramente una cosa incredibile. E questa è la visione buddista. Sì, certo, hanno la sovranità. Gli animali si danneggiano. Certo, danneggiano gli animali. Certo, gli esseri umani mangiano gli esseri senza. Tutto parlando della sofferenza degli animali. Poi questo è soltanto un livello grossolano della sofferenza. Noi non vediamo il livello più sottile. Non ci sono delle persone che non pensano che gli animali soffrono mentalmente. Per esempio, si mangiano le galline, queste. Non pensiamo mai che il cane soffre. Una volta mi ricordo, l'ho detto questa cosa qua, la Masapa, un amico, a Copa molti anni fa, noi se potessimo, per soltanto un momento, avendo la precisione diretta, un'esperienza di quello che è nella mente del nostro cane, la loro sofferenza mentale sarebbe così insopportabile. E non vorremmo sprecare neanche un secondo della nostra presenza rinascita, ma è veramente completamente astratto. Noi non pensiamo che il nostro cane non ha una mente felice, non lo vediamo assolutamente questa cosa qua. E cosa vuol dire questo? Dobbiamo avere la visione buddista della mente, tutti quanti gli esseri senzienti. Noi possiamo vedere gli esseri umani, li possiamo vedere nella nostra mente, vediamo gli incubi che abbiamo, la depressione, la rabbia, l'agenzia, l'ansia, le preoccupazioni, l'attaccamento e tutta questa afferrarsi concretamente al sé. Gli animali hanno questo completamente. Noi siamo fortunati, nella nostra salvezza sono le nostre virtù. Le nostre virtù temporaneamente aiutano a calmare le nostre nevrosi, però le vediamo appunto queste nevrosi. Però meno virtù abbiamo e più nevrosi c'è, più sofferenza c'è, quindi danneggiamo gli altri e anche c'è una grande sofferenza. Vedete gli animali che hanno questa afferrarsi a sé così forte, incredibile attaccamento, e quindi facciamo esattamente quello che vogliamo fare, tutto quello che il nostro attaccamento vuole. Ecco perché, e quindi c'è avversione, gelosia, però esattamente come tutti gli animali, esattamente, però non lo sono completamente. Tutte le loro emozioni disturbanti sono molto ma molto più potenti delle nostre, ecco perché soffrono miliardi di volte più di noi. E questo non è come non li vediamo. E quindi noi vediamo I cani, per esempio, vediamo i cani che mangiano un bambino, magari uccidete il cane, però il leone, la leonessa mangia il bufalo tutti i giorni per i suoi piedi, non c'è una spiegazione razionale, non è un modo razionale di connettersi. Gli animali che invece soffrono devono essere uccisi, però i piccoli topi che vengono ammassati nei campi per crescere i vegetali, noi non vediamo questo. È veramente completamente irrazionale, perché abbiamo un incredibile attaccamento. Siamo veramente passionali come guardiamo le cose. La visione buddista è che la causa per rinascere, le cause per rinascere, come leonessa per esempio, è praticamente è un'afflizione mentale negativa che deve uccidere, che matura il momento della morte. Come essere umano non avete soltanto queste tendenze, un sacco di paura, e c'è la tendenza di uccidere, sarà stimolato e quindi diventi come una leonessa. E quindi questo stimola tutti quanti i semi karmici per diventare un leone, con la paura, aggressività, attaccamento e tutte queste cose. Così abbiamo un leone. Quindi i piccoli mostrano appunto l'ignoranza. Guardate anche il pescatore come un essere umano molto intelligente, gentile, una persona, ma a causa dell'intendenza di uccidere, più l'attaccamento, è completamente accecato, non vede neanche per un secondo che il pesce soffre. Questo mostra che la profondità dell'ignoranza. Potete immaginare l'ignoranza che può essere nella mente di un leone. Non si può vedere, che non vede assolutamente che il bufalo lo soffre, e questa ignoranza, noi abbiamo la virtù. Immaginate soltanto la sofferenza della mente. Quindi dovete contemplare questo, è veramente molto interessante. E noi diciamo che non si possono cambiare la mente. Se noi siamo fortunati come essere umano, quanto si è forte che noi possiamo cambiare la mente. Questo è il miracolo, perché abbiamo un po' di saggezza, abbiamo un po' di virtù. Ecco questo che ci permette di fare questo. Il leone non ha assolutamente speranza, è veramente una grandissima sofferenza. Senza menzionare la sofferenza grossolana che sperimentano gli animali. Questo, ecco, il punto è quello che il pesce ci fa pensare, perché questa potrebbe essere la conseguenza di quando noi moriremo. È completamente astratto per noi, e quindi il punto è di cercare di aumentare la nostra saggezza. E dice, non voglio assolutamente, veloce, ma come posso fare per eliminare questa possibilità? Quindi vedete la sofferenza, vi sentite tutte queste persone che hanno il cancro ai polmoni? Io non voglio questo, non voglio fare questo, quindi andate dal dottore. Qual è la base per andare dal dottore? Uno è perché volete eliminare la sofferenza o per prevenire certe malattie. Queste sono le ragioni principali per andare dal dottore. Non andate perché sono gentili, perché sono belli, o perché sono carini, perché sono gentili, volete sedurre. Questa non è la ragione per cui uno va dal dottore. Andate perché sono validi, dovete prima analizzare se sono validi. Analizzate le qualità del Buddha, per esempio, analizzate le qualità del Buddha attraverso i suoi insegnamenti. Ascoltate gli insegnamenti, leggete, analizzate se hanno essere una persona valida oppure no. E quindi naturalmente noi possiamo vedere, particolarmente nel mondo, che abbiamo delle persone che propongono, appunto, che vivono questi insegnamenti, ci danno il coraggio, e questo ci aiuta a comprendere le qualità del Buddha e ci danno fiducia. E quindi vogliamo il loro metodo per eliminare la sofferenza, per far cessare la sofferenza. Non ci affidiamo a Buddha non perché è carino, ma perché ha visto la nostra sofferenza e ci dà il metodo per eliminare la sofferenza. Non vogliamo il livello della sofferenza e i reami inferiori. Naturalmente è astratto, però è veramente arcano per noi. Molti buddhisti non pensano neanche a questo, non vogliono neanche pensare a questo. Volete essere buddhisti, però non avere quel Buddha, non è il vostro. Qui parliamo della figura generale, e per diventare determinati e dipende da noi se ci piace oppure no. Questa è la logica dell'Amrim. Quindi noi arriviamo al punto, ora cominciamo a praticare, adesso cominciamo a praticare, cerchiamo di dimorare nella legge del karma. Tutti questi punti cercano di stimolare la nostra mente, di arrivare, voler praticare. Questi tutti quanti gli altri punti, questi sono perché l'impermanenza è lì, perché la paura dei rami inferiori, il rifugio, questa è la logica. attention. Questa è attention. E Amazon Camp hanno scelto le cose in questo programma proprio per stimolarci a praticare, stimolarci a cominciare a praticare con il nostro corpo, principalmente col corpo e la parola, dimorare nell'etica dei voti, come abbiamo parlato, i voti sono veramente una cosa straordinaria, fantastica. Essere buoni non è sufficiente, essere delle persone carine è già la nostra virtù, non sono molto forti, quindi la virtù che si pratica nella cornice dei voti diventa molto più profonda, diventano profondamente potenti. Praticare l'etica con i voti è una pratica profondamente potente. Quindi, come ho detto, una persona che ha molte pratiche, che ha fatto molte pratiche spirituali, ma non va ai voti, di non uccidere, semplicemente questo. Un'altra persona che semplicemente mantenere i voti e di non uccidere. Il potere dei voti sono così. Questo è proprio Buddha stesso ha detto questo. Lui amava questi voti molto potenti, sono psicologicamente potenti. Se noi analizziamo possiamo comprendere questo. La seconda persona che crea molti più meriti ogni secondo purifica la loro mente ogni secondo per causa del potere dei voti. Cosa vuol dire questo? Quindi quando parliamo del primo giorno, abbiamo parlato del karma, il primo, il secondo giorno, mi ricordo, ci sono tutti questi componenti che devono essere lì per perché un'azione che noi facciamo possa essere etichettata positiva o negativa. Queste sono soltanto due opzioni, parlando semplicemente, tenendosi. È abbastanza facile, molto più sofisticato di così, però quando noi diventiamo più profondamente, queste sono le basi. Il fattore chiave, è che la nostra mente è coinvolta in questo. Per quello che riguarda danneggiare il topo, questi vengono uccisi indipendentemente da quello sappiate o no. Però il karma che voi create quando date questa maniera è determinato dal fatto che voi, quello che è nella vostra mente quando fate l'azione. Ci sono tante altre cose, ma quella è la cosa principale. La mente è la cosa principale. Quindi noi abbiamo e dobbiamo delle cose, mettere delle nostre, tutte quelle cose che noi sono archiviate nella nostra mente. Una cosa sono le memorie e un altro archivio sono semi, che sono le qualità che noi pensiamo sono archiviate, sono delle impronte, sono come un'impronta, come un'abitudine, come programmazione, come seme che produce il nostro futuro. E la mente è il principale giocatore. Quindi soltanto l'intenzione, io voglio, il volere, se voi siete il boss, quella, l'intenzione è il boss, è diciamo chi governa. Semplicemente passate quella porta, se non c'è il pensiero, voglio uscire dalla porta, vi prometto, vi giuro che sarò qui seduta. Quindi guardate il nostro comportamento, indica quello che succede nella nostra mente. Non vediamo nessuna connessione, ma cioè è completamente connessa con noi stessi. Non vediamo questa connessione perché siamo ignoranti. E sento con una persona che mi spinge, una persona che mi spinge puntandomi un'arma indietro, dicendo devi camminare, è la mia mente che mi spinge fuori. Tutto quello che noi facciamo, lo facciamo con l'intenzione, siamo programmati in questo modo, ma non ce ne rendiamo conto. Perché? Perché siamo completamente coinvolti in questa spazzatura. Prima di tutto c'è l'intenzione, non ucciderò il topo, deve esserci. Quindi la vostra motivazione è quella che dà l'energia, che dà il significato. L'intenzione, esco dalla porta, non ha significato. Oppure anche l'intenzione, io voglio uccidere il topo, non ha assolutamente nessun senso, però quello che dà il significato all'azione di compierla. Adesso noi siamo seduti su questa, in questa stanza, non stiamo uccidendo nessuno, siamo delle persone carine, siamo delle persone, i topi sono contenti perché lasciamo pace e non diciamo nessuno, però non sapere, io non voglio uccidere, non creiamo nessun karma di non uccidere, creiamo il karma di sentire gli insegnamenti, però cosa facciamo con la nostra mente? Non creiamo nessun karma di non uccidere, abbiamo bisogno alla fine della fine, abbiamo bisogno di moltissimi, tantissimi semikarmici di non uccidere, proprio semplicemente per ottenere un corpo umano. La causa principale per avere il corpo umano è quello di non uccidere. E quindi se voi non mettete tantissimi semicarmici di non uccidere, la nostra fortuna è di non incontrare molte fortune, dovete astenervi dall'uccidere. Questa è l'ironia. Non creiamo nessuna virtù. Sprechiamo il tempo. Adesso siamo seduti. Non siamo attaccati da un terrorista. Grazie alle virtù passate adesso di non aver ucciso. Però adesso siamo qui. Stiamo prendendo affidandoci al nostro bagaglio di virtù. Comunque, se vuoi. E se siete in un ambiente dove ci sono un sacco di persone che uccidono, dovete per forza dire io non voglio uccidere. Per esempio, di notte a Bodgaya, quando tutti quanti i prati sono pieni di animali. Santo qui, santo Dio, in questo non ci sono cosa. Yes. Qua ci sono molte zanzare anche d'estate, no? Quindi dobbiamo essere proattivi, avere l'intenzione di mettere dei sistemi karmici, di vivere nel vuoto e di non uccidere. È un modo facile per accumulare delle energie positive. Anche nei testi Nayana penso devo controllare questo. Il vuoto è un'energia sottile fisica che è visibile alla chiaravvigenza, una piccola, una sottile energia fisica. Buddha amava i suoi voti e tutti quanti i lama dicono se non si vivono in tre voti non si può ottenere l'illuminazione perché la virtù non è abbastanza forte, è un modo, qualcosa che è un fertilizzante per la virtù, è un nutrimento per la virtù. Qual è la logica di questo? Sembra veramente superstizioso però, ma non penso che sia veramente difficile da capire. Ma quando voi dovete imparare a guidare un'auto, semplicemente guidare la macchina, dovete imparare ogni singola cosa, è così, moltissime cose che non si devono fare. Per esempio, ci sono anche delle cose che dovete fare, ma non dovete mettere l'acceleratore insieme al freno, non girare la ruota, il volante in questo modo. Ci sono un sacco di migliaia di cose che non fare questo, non fare quest'altro, non fare quest'altro. Quindi pensate a quello. Quindi questo è come voi imparate a guidare la macchina. Questo che vi fa rende capace di camminare, di guidare la macchina. E ogni la vostra mente vi informa come guidare la macchina. Questo sono voti. Perché appena sentiamo i voti, diventiamo completamente nervosi. Sembra qualcuno che mi comprende, stringe, non posso sopportare i voti. Siamo così emotivi, siamo così superstiziosi. E i voti sono semplicemente il metodo per imparare a diventare una persona migliore. Non fare questo nella strada è un modo di diventare un miglior autista. E vi informa e vi dà le capacità di poter guidare. È una logica. Questo potere dei voti vi informa il vostro comportamento e il Buddha cerca di aiutarci, esorta a fare che cosa? Diventare un perfetto, meraviglioso essere umano. Questi sono i metodi. Quindi la Mazzoppa dice e Buddha dice i lami sono così, i voti sono così potenti che 24 ore che voi li avete nel vostro continuo mentale, allora, il loro potere è così forte che voi contro il vostro seme di non, ogni volta che voi avete il voto di non uccidere, più rifate la vostra abitudine di uccidere e anche l'ambiente di risultato dell'ambiente, purificate completamente tutto, quindi accumulate infiniti meriti. Noi siamo come degli idioti a non vivere nei voti. Non sto cercando, non voglio forzarvi, semplicemente ve lo sto spiegando il significato. Questo è un modo facile. È un modo facile, è come avere una percentuale enorme di avere questi, il karma, i voti, come essere una cosa mistica, no, siamo così emotivi, così attaccati, afferrati al nostro modo di pensare. Quindi l'essenza di fare questo è che affidarsi a Buddha, vivere nei voti, pensare ai vostri fatti vostri e fare un po' di pratica, cercate di ricordarvi del Buddha ogni tanto, avete una mente felice e avrete una buona rinascita. E poi un'altra cosa, la Mazzoppa dice nel libro della morte, dice, una delle cause principali per ottenere un corpo umano è di avere una vita decente, le condizioni decenti. Questo viene dalla generosità, e così uno muore con una mente felice, quindi dice goodbye, me ne vado, magari incontrate il lama abbastanza presto, anche quando siete dei bambini, non dovete aspettare 47 anni per incontrare il lama. Chi è che non vuole questo? Questo dipende da voi, chiaramente. Io voglio questo, no? Io ho deciso, io voglio andare nella terra pura di Buramiada. Non pensavo mai della Pensavo, se tutti quanti questi cinesi non vogliono andare nella terra pura di Bamita, io voglio andare insieme agli uomini, aiutare gli esseri senzienti. E così mentre scrivevo questo libro, del libro, quando stavo facendo l'editing di questo libro sulla morte, non ero così sicuro perché a un certo punto ho ricevuto una lettera da Holly, dove era la monaca australiana Holly, che è l'assistenza della Masopa, e nel 2012, quando lui ha avuto questo ictus, stava dando iniziazione in California, a San José, e lui mi ha scritto una trascrizione degli alcuni insegnamenti della terra pura di Amitabha. E lì ho avuto, wow! E cioè, comunque, c'è un capitolo lì di voglio andare nella terra pura di Buddha Amitabha. Adesso ne parliamo. Parliamo della terra pura, che cos'è. Adesso ci vorrei un sacco di... Scusate, la terra pura di base è... Se noi guardiamo, noi abbiamo la mente e abbiamo il corpo. Abbiamo la mente e abbiamo anche quattro elementi. Questa è la base. Sono i componenti dell'universo. Gli esseri senzienti, miliardi di questi. E chi sono dei quattro elementi? Anche come detto nel Vajrayana, come abbiamo discusso, tutte quante le elementi sono unite al loro set di quattro elementi. Quindi le azioni che noi facciamo, le azioni mentali che facciamo, fisiche mentali, sono spinte dalla realtà, che creano le azioni mentali, azioni mentali. Questo sono il processo che noi programmiamo, che produce il tipo di corpo, le tendenze che abbiamo, le esperienze che avranno, e così anche il modo come il mondo fisico che siamo. Vediamo che tutti quanti gli esseri senti vivono in un certo ambiente. Abbiamo un ambiente. E quindi che sono le quattro elementi? Le nostre azioni sono prodotte dalla nostra azione. Sembra astratto per noi, nella Masopra 10, tanto di Kalachak, ho spiegato molto. Qualsiasi cosa che noi facciamo influenza il nostro ambiente, dipende dalla virtù o non virtù, e quindi questo diventa, ci vuole per lungo tempo, le azioni di virtù poi manifestano come un ambiente armonioso e molto bello, perché l'interno influenza l'esterno. Gli elementi sono lì, ma non hanno assolutamente energia dalla loro parte, non so niente, è la mente che influenza questo, è veramente astratto per noi, noi creiamo tutto quanto, gli universi, ecco perché abbiamo i reami inferiori, abbiamo l'ambiente del fuoco, gli spiriti, al loro esterno, gli animali, tutti quanti hanno il loro ambiente, per cui il reame degli dèi e hanno questo ambiente incredibile. E il Buddha si riferisce alla mente della mente illuminata, la terra pura, non manifestata, che è pervasa di tutto quanto e conosce tutto completamente, compassionevole, completamente potente. Lama dice, è come il concetto di Dio, è simile. Molti esseri umani, questi grandi problemi, hanno visto delle cose simili che nell'interpretazione sono completamente diverse. Ho menzionato che nell'Università Cattolica a Melbourne mi ha chiesto di fare un discorso. Ho avuto 20 minuti che dovevo parlare. Quando sono arrivato non sapevo assolutamente di cosa parlare. Poi dopo guardato per la definizione di Dio. E allora Dio ha tre qualità: saggezza, onnipotenza, infinita compassione e infinito potere. Sono le stesse caratteristiche che anche Buddha ha. La differenza è che Buddha, uno può diventare questo. Questo è veramente scioccante per un essere. Quindi il mio discorso è la similità tra la definizione di Dio e Buddha. Non so se ai cattolici è piaciuto questa cosa qua. Comunque Buddha, abbiamo discusso questo prima, come noi siamo completamente attaccati al nostro corpo, non è fisico, siamo completamente, la nostra mente che non è fisica è completamente radicata per la causa di eoni di afferrarsi, abbiamo questo, non riusciamo a vedere assolutamente niente, e man mano che noi progrediamo, man mano che diminuiamo le nostre nevrosi, letteralmente la nostra mente si espande, letteralmente la nostra capacità di riconoscere si espande fino a che tutto quanto il non senso sparisce e noi la coscienza può pervadere, può essere soltanto dove ci sono l'esistenza, come può non essere, è naturale, Dio è dappertutto, e quando ero bambina mi piaceva l'idea, Dio è da tutte le parti, Dio è nella luce, Dio è dappertutto, Dio è nel mio quaderno di appunti, Dio era dappertutto, però mi piaceva l'idea, però non lo sapevo, anche Buddha, la mente di Buddha per fare tutto quanto, è soltanto una materia. Come può esserci una dharmakaya? E questo concetto è la nostra concezione buddista di questa idea di tanti esseri senzienti che sono pieni di apprezzamenti mentali. E io quando sento, no, quando siamo Buddha saremo tutti quanti con quel dharmakaya che è puro, non manifesta, conosce tutto completamente con passione, con passione. Questo è il significato della parola. E cos'è che è buono? È che noi non possiamo comunicare con questo, e quindi questa grande manifestano in tanti corpi che assomigliano a noi, nel Rupa Kaya, nel corpo della forma. Ci sono due di questi, il corpo di godimento, che soltanto gli esseri aria possono vedere nella loro medita, è un corpo sottile di luce, e gli altri che noi stessi possiamo vedere, Buddha stessa è un corpo umano, e questo non è il Buddha tecnicamente, lo è, cioè è una brava essere Buddha, questo è Buddha, è carino. No, al momento del Buddha, quando era pieno di saggio che assemblavano tutti quanti dei Buddha, e non avevano i capelli ricci. Non so perché avessero i capelli ricci, cioè imparerò un giorno perché hanno i capelli ricci. Comunque, ecco Buddha, cioè perché avete questo alone, no, intorno. No, avreste riconosciuto, questo è quello che dovete analizzare. Non so, spinto dalla compassione, si manifesta in un corpo per comunicare con noi. E quindi a livello grossolano del Panakaya, e poi c'è questo Sabakaya, il corpo sottile di luce, anche loro, questo corpo sottile di luce, sono questi, il loro il loro ambiente è puro, è una perfezione di saggezza che si manifesta come di luce radiante. Se noi rinasciamo lì, la Mazzoppa dice che l'unica terra pura dove le persone ordinarie possono andare, le persone che non hanno realizzato la vacuità, è la terra pura di Buddha Amitabha. Quindi dice, questa è una buona idea, rinascere nella terra pura di Buddha Amitabha. Non hai il corpo, non hai il gabinetto, non hai la pipì, la cacca, non hai il sesso, il cibo, vivi semplicemente nella beatitudine e si ottiene l'illuminazione velocemente. E dice, veramente molto intelligente. Quindi ho deciso che voglio andare nella terra pura di Buddha Amitabha. E quando si parla di karma, e noi siamo così, quando noi siamo dei buoni buddisti, quando abbiamo stati cattolici, abbiamo questa tendenza di pensare, io sono sicuro della Mazzoppa e vedo che mi si prenderà cura di me. Dovete crescere, io sono incaricato di tutto quanto, sì, si prenderà cura, però dovete lavorarci. Quindi dovete decidere quello che volete fare. È veramente una cosa importante quando ho lavorato con questo libro. Allo stesso modo, quando sono venuto qua, ho dovuto decidere, io vado a Pomaia. Non ho detto, voglio andare a Pomaia, decido di andare a Pomaia. Magari qualcuno mi porterà a Pomaia. Cioè, ho dovuto deciderlo, di avere questa intenzione. E quindi ho fatto l'azione per venire qua con più. Ho comprato i biglietti e così via. E quindi non c'è la stessa cosa per andare nella vita prossima. Devo decidere dove andare. Io succederò qualsiasi cosa, dove dovrò andare per le vacanze, dovunque sia la cosa migliore, non andare da nessuna parte, dovete essere specifici, voglio andare in Italia. E quindi ho deciso io ho lo scopo di arrivare alla terra di Buddha Amitabha, recito la preghiera per poter ottenere la pratica di Buddha Amitabha, spero che questo lasci qualche impronta e faccio la preghiera. E quindi io voglio tenere quello, se non vado lì, spero di arrivare, di rinascere come essere umano, per cui dovete decidere, no? Altrimenti, quindi parliamo ancora della morte, la terra pura, questo pensiero del karma. Adesso abbiamo terminato questi punti del sentiero, ora diciamo qualche un sentimento di rinuncia, almeno rinuncia verso la sofferenza più grossolana, perché è per continuare la nostra scuola superiore, e quindi poter avere un po' di concentrazione univica, e dove gli insegnamenti sono nel secondo scopo nella scuola superiore, perché la scuola superiore riguarda la mente. Adesso noi dobbiamo diventare buddisti, e che in generale la ritica generale di non danneggiare è semplicemente condivisa con tutte quante le persone, comunisti, induisti, cristiani, tutti quanti magari hanno la definizione per quale motivo bisogna praticare, agire bene. Il karma è per tutti quanti, qui è specifico per il Buddha. Ora, quando diventiamo Buddha, quando diventiamo buddhisti, osserviamo il modello buddista della mente e utilizzare come base per identificare la nostra mente. E questo è veramente un lavoro duro, come abbiamo detto, perché noi siamo completamente assuefatti dall'esterno, e siamo copiati, sentiamo queste vite e queste cose che succedono qua, dipende perché noi rispondiamo all'esterno. Dobbiamo completamente cambiare e dobbiamo essere noi incaricati di noi stessi, e questo è quello che dobbiamo fare alle scuole superiori. E quindi dobbiamo abbandonare l'attaccamento e dobbiamo avere la rinuncia, i primi due scopi, la scuola elementare e la scuola superiore. Diventiamo già delle scuole incredibili, già controllare il corpo, probabilmente avere un'incredibile consapevolezza, chiarezza, essere soddisfatti, non avere troppa rabbia, non troppa gelosia, non troppo rancore. È cosa degli esseri umani meravigliosi. Questo è il risultato della rinuncia, dell'avere successo. Il primo livello è la rinuncia. Quindi la Masapa dice, questo è quanto è profondo, se voi avete rinunciato, quando avete il pensiero di un altro momento di attaccamento, è così repellente per te. È come essere in una... è come usare la carta igienica. Questo mostra che abbiamo molto da fare. Non deve essere... Adesso possiamo andare nella... Per quale motivo soffro? Dobbiamo comprendere i tre tipi di... le cause, dobbiamo lavorare su noi stessi. Adesso abbiamo la base per vedere tutti quanti sono nella stessa barca, come posso fare a non aiutare. Quindi dobbiamo lavorare con la nostra mente, quindi dobbiamo arrivare gli 11 stadi per realizzare Bodhicitta, che culminano in Bodhicitta. È veramente una cosa straordinaria, veramente insano, è uno stato mentale incredibile. E quindi non è assolutamente in armonia con il nostro mondo, il pensiero dell'io non sorge più. Nello stesso modo, con la mente nevrotica pensi all'io. È chiaro, non pensate che sia qualcun altro, ovviamente, però il modo usuale che noi pensiamo all'io non sorge più. Non pensate più di ottenere qualcosa per voi stessi, quello è completamente andato, quello è completamente inconcepibile nella nostra comprensione della mente. Sembra una cosa da folli, da magia, siete una persona mentalmente malata, e quindi è veramente una cosa veramente incredibile. Pensa soltanto agli altri, anziché essere preoccupati per se stessi, solo per gli altri. Poi il livello successivo è il punto, è il sentiero di Bodhisattva, sono le sei perfezioni. Essenzialmente quello che voi fate quando di vita in vita, di vita in vita, accumulando sempre più virtù, sempre più purificando amore sempre di più, fino a che uno può perfezionarsi queste sei perfezioni. Quello che è Buddha, le quattro prime, prime perfezioniamo l'aspetto della compassione, lavorate in relazione agli esseri senzienti, sono le pratiche della generosità, la pratica della moralità e dell'etica, la pratica della pazienza e la pratica dello sforzo entusiastico. Sembra veramente un'accumulazione di queste quattro cose, però sono veramente molto potenti quando leggete riguardo a queste. E poi gli ultimi due, quando voi perfezionate la saggezza, la concentrazione concentrazione profonda, la profonda visione. E questo nella vita quotidiana, in relazione con gli altri, se cerchiamo di accumulare il più possibile dei meriti di vita in vita, e nella meditazione realizzate la vacuità. E quindi cos'è la generosità? Questi tre livelli che insegnano, e prima di dare le cose, le cose materiali, questo è il modo che noi pensiamo normalmente della generosità. La seconda è quella di dare consigli spirituali, e questo è un pochettino più difficile. Non ci piace fare così. Noi diamo cose, però diamo sempre, per noi è più difficile dare delle cose, particolarmente soldi. La terza è quella di dare protezione. Questo è abbastanza interessante. Aiutare gli animali, salvare la vita delle persone, aiutare le persone che sono persone difficili, come in prigione, cercare di farle uscire, dare protezione, proteggere le persone, quindi dare protezione. E quindi guardiamo il primo, la generosità. Io mi ricordo che uno che stava raccogliendo soldi per l'Inspiration Project aveva dato un po' di soldi. Che poi vuoi aiutare. Ho scritto un mantra sul cristallo da mettere nella casa per aiutare. E gli disse: non pensare di ricevere, pensa di dare. è perché come Bodhisattva normalmente le persone mi dicono guardate il mondo, guardate la pratica spirituale, è completamente l'opposto. Quindi la generosità noi pensiamo molto bene, no? Perché siccome adesso abbiamo tantissimo attaccamento quanto alle persone normali, abbiamo bisogno di qualcosa, abbiamo bisogno di questo, bisogno del mio caffè, questo, ogni secondo, perché noi sappiamo che noi siamo seduti e non abbiamo nessun tipo di cibo, muoviamo di fame e quindi non pensiamo mai di ricevere qualcosa, sembra una cosa impossibile per noi, non è una possibilità, sembra una cosa impossibile. Quindi siamo completamente, viviamo la nostra vita così e quindi cerchiamo di non essere troppo ansiosi nell'ottenere le cose, però qui è il punto dove letteralmente, se volete, portate completamente questo con bodhicitta, non c'è il pensiero di ottenere qualche cosa per se stessi, non c'è il pensiero. È duro di immaginare questo, quindi dovete pensare di andare. È veramente impotente perché quando lavoravo per il Liberation Project, come voi fate le cose, andate fuori nelle prigioni, ho menzionato perché l'America è così vasta e ci sono miliardi, milioni di persone in prigione. Come ho detto, il 50% un quarto delle persone che vivono in prigione sono, un quarto della popolazione mondiale che vive in prigione è in America, e l'America è talmente, ci sono più prigioni in America di tutte quelle che ci sono in Italia o in Europa, ci sono lontanissime, che ci sono 5 ore per andare a visitare una prigione, non ci sono abbastanza persone, per cui il programma che noi abbiamo è quello di ricevere le lettere, quindi il nostro programma è di mandare libri e dare una persona che può scrivere questo, qui abbiamo 200 persone che scrivono ai prigionieri e danno consigli, noi riceviamo le loro telefonate, ci sono diversi modi per aiutare, però ha bisogno di soldi per fare cose, usiamo un sacco, non usiamo riso, ma usiamo di cose che si chiamano soldi nel mondo. E mi ricordo che la prima volta che è arrivata la lettera da questo prigione Arturo nel 1996 e stavo facendo l'editing del mandare, poi sono arrivate più lettere, sempre più lettere, e quindi abbiamo dato questo progetto di aiutare persone in prigione, però anche di mandare un libro, avevo pochi dollari al mese, quindi non c'era il budget di dare dei soldi, mi ricordo. Quindi quando leggi questa lettera sul mio scrivania, non su qualcun altro, e quindi il bisogno era molto forte, perché siccome vivevo in prigione povero, la classe lavoratrice, senza parole, senza niente, e quindi quando la persona dice voglio che il libro mi dice, e quindi lo vado, quando posso dare, non potete dire vai a comprare questo libro, vai sulla pagina web e così via, cioè, ha bisogno di molto più sforzi per aiutare questo, e quindi le persone hanno cominciato di volontare e abbiamo cominciato a dare un po' di salario, quindi questo che veramente bisogna completamente cambiare, completamente dobbiamo dare, bisogna dare lettera a lettera, è il numero modo normale di pensare che voi siete preoccupati, non hai tempo, non posso fare, sono troppo occupata, non ho tempo, con i soldi mi chiedono di pensare con il libro c'ha bisogno di soldi, la prima cosa ha cercato, guarda la mia tasca nel budget del mandala, quindi la risposta è non posso farlo, quindi quello che abbiamo imparato a fare è quello che abbiamo incontrato, dobbiamo costantemente fare il cambio di guardare le cose in una maniera completamente diversa, e quindi lo farò, e quindi non ho soldi, non posso farlo, e poi chiudete la porta e dite io lo faccio, allora troverete i soldi, e quindi è un'attitudine che bisogna cambiare, e questo è l'entusiasmo, quindi sono nel quarto livello, è il terzo tipo di entusiasmo, che quindi una cosa molto importante, quando vedete quel progetto non potete non farlo, anche uno pretende di essere come un bodhisattva, non possiamo studiare, leggere le preghiere, essere commossi e poi quando c'è qualcosa da fare non lo fate, questo è veramente sciocco, quindi bisogna sviluppare questa attitudine costante, noi lo faremo e quindi troveremo i soldi, appena voi dite io non lo posso fare, chiudete la porta alla possibilità di farlo. è veramente molto potente cambiare il dare, dovete, volete, dovete praticare. Questo è il primo passo per la generosità. No, non avete ancora messo le mani, la mano va nella tasca per cercare di aiutare la persona senza casa. Dice, è soltanto quando il pensiero sorge, io voglio aiutare, allora viene l'azione. Questo è veramente un profondo cambiamento, perché la nostra, e cioè la maggior parte dice, io non sono ricco. E anche se siamo ricchi, la maggior parte delle persone non vogliono andare, nessun essere umano va. Quindi bisogna coltivare e addestrare la mente nel pensare, io voglio dare. Naturalmente qui se siamo degli bodhisattva, effettivamente abbiamo le sei perfezioni. Ho detto, come facciamo a pensare? Neanche più il pensiero dell'io, naturalmente qua, e le persone dobbiamo cercare di aggestare noi stessi, è pensare tutto il tempo, ogni volta che incontrate un essere sentiente, dal primo livello della pratica, quando incontrate un essere sentiente, cercate di non danneggiarli. Questo è il primo livello di moralità. Qui è un pochettivo più attivo, e cerca effettivamente aiutare ogni secondo, che è la seconda perfezione. Quindi l'attitudine del bodhisattva è quella di coltivare, è quello, questo è il mio lavoro. Il lavoro di descrizione del bodhisattva è scritto, è per quale motivo, con saggezza, che cosa ha bisogno questo essere, per cui, quindi questo è quello che vi porta alla saggezza. Ecco, il lavoro del bodhisattva è come quello della madre, come un bambino. Non puoi chiedere al bambino di dirci, al bambino che cosa ci deve dire. Questo è veramente molto potente. Non potete chiedere al bambino che cosa vogliono. Voi dovete imparare, conoscere come interpretare. E questo è quello che devono fare i bodhisattva. Tecnicamente sono i bodhisattva, noi cerchiamo di essere bodhisattva. Noi non chiederemo mai niente per noi stessi. Mai, mai, mai. Quindi una delle cose che ho fatto nel Liberation Project, dice, non farò assolutamente nessun tipo di lettera di richiesta. Tu vai da un'organizzazione non, e poi siete bombardati da richieste per avere più soldi. Questo è il metodo che usano. Non sopporto questa cosa, era veramente manipolativo. È una, dacci i suoi soldi, noi facciamo tutto questo, dacci questo lavoro, dacci questi soldi. E cioè, deve essere più cose, e quindi non farò una lettera di richiesta. Non ho mai chiesto a nessuno dei soldi. Ho veramente capito che se noi facevamo un buon lavoro, le persone vedono questo e quindi ci danno dei soldi. E questo è come funziona. Ho perso anche dei soldi. Ho perso un sacco di soldi. Qualcuno ha perso dei soldi. Dobbiamo chiedere. Noi è molto importante, il nostro mondo è molto nel fare soldi, nel commercio. Per quali motivi bisogna usare, fare dell'investimento nel commercio? Però ho perso un sacco di soldi. Quindi qualcuno mi ha criticato, che invece lei ha cercato, si è sforzata, l'hanno criticato. Ho perso dei soldi, sì. Però quello che voglio dire è che dobbiamo sviluppare l'attitudine di voler dare, dobbiamo dare ad ogni singolo prigioniero. Abbiamo migliaia di lettere ogni mese, quindi dobbiamo leggere e voler dare qualche cosa. È molto potente il voler dare, e quindi nella nostra vita quotidiana dobbiamo coltivare questo, di pensare, ah, non voglio dare, sono troppo povera. Quindi per me è un modo per distrarre la propria mente nella nostra vita quotidiana. È veramente molto chiaro. Noi, tutti quanti noi, abbiamo un sacco di soldi. Ci sono dei soldi che escono dal nostro. Una volta ci venivano i soldi, ogni volta. Non ho mai incontrato una persona che vede un assegno e che non è eccitato. Non ho mai incontrato una persona che riceve un conto da pagare e dice, non ci piace dare, è quasi così. Il conto è anche perché è pagare un debito che non vogliamo pagare. E potete anche immaginare che gente ci vede pagare i soldi, dare dei soldi, non vogliamo neanche pensare di pagare i nostri debiti, i nostri conti, non li vogliamo pagare, cioè aspettiamo l'ultimo momento e poi dopo indichiamo la banca che ci fa pagare degli interessi più alti. Cioè, pensate, c'è grandissima generosità con quando pagavo il salario, ricordo a quello che avevo i bisogni delle persone. C'era, mi ricordo, una ragazza che l'ha aiutata a fare il budget. Io ho detto, ho aiutato a fare il budget, ho trovato molto pratico questo. E lei nel suo budget aveva generosità per le persone povere. Dice, hai dei debiti? Tutti quanti gli americani hanno il debito degli studenti. Dove sono? Ah, io non pago la carta di credito. Dice, quello si chiama rubare. Tu vuoi dare, essere santo e dare ai mendicanti, ma non vuoi pagare i tuoi debiti. Ma sono, dice, questo è veramente pesante. Immaginate, se non vuoi pagare i tuoi debiti, per cui blocchi il ricevere. Immaginate cosa succede se voi non volete pagare il vostro debito e non avete il conto, o avete un conto più basso di quello che pensavate. Automaticamente la mente è completa. Naturalmente non sentite depresso, se siamo tutti quanti così, se questi sono i miei soldi. Quindi quando realizziamo il karma che abbiamo creato per avere i soldi oppure no, dobbiamo apprezzare che è molto più potente. E quindi se voi avete i soldi, grazie a questa incredibile genialità nelle vite passate, e siamo completamente inviati, beati di questo, e quindi che è il risultato della nostra generosità. Per cui spesso questo essere avari, cercare di spendere soldi per se stessi, cercare di dare tutto quanto agli altri, è una cosa che dobbiamo rispettare con grande soltanto la lingua che noi usiamo per, come frutto della nostra generosità. E quindi dobbiamo usarlo in un modo corretto, in un modo abile, saggio. E se abbiamo dei soldi anche per vivere, cioè è il frutto della generosità, è il frutto della propria generosità. E quindi bisogna veramente apprezzare e utilizzare per ottenere anche di più risultati anche in futuro. E quindi l'attitudine che dobbiamo sviluppare è molto potente. Dovete praticare il voler dare, e quello che voi dovete, diventa un'abitudine. E quindi la Mazzoppa è famosa per la sua generosità, è famosa per la sua generosità in tutto il mondo. Lui va nella sua stanza, sembra una terra pura di statue cristalliche, cioè, lui non ha assolutamente soldi, non ha niente, sono tutti quanti di regali che riceve a questa casa, nel suo casa di ritiro in Vajra, in Aptos, sono tutte con terre pure. Sono tutti quanti regali dalle persone, e lui è famoso per dare qualsiasi cosa. Mi ricordo, camminavo una volta, ho sentito una londa al centro, lui ha offerto a una persona che voleva diventare monaco, poi ci ha offerto i suoi vestiti, e quindi Rinpoche andava in giro con la sua sottogonna, però è dovuto cercare dei vestiti oppure regalare le sue scarpe. Lui si è già dato un regalo alla Mazzoppa. Noi siamo così contenti dei nostri regali che noi diamo agli altri, dotate con grande orgoglio. Poi la persona esce con la strada, quindi non dovete avere molto attaccamento a lui. Questo è un canale per in una mano e fuori dall'altra. E questa è la generosità. Questa è la generosità. Questa è un'energia psicologica molto potente. Dobbiamo andare profondamente nella nostra mente. È la paura che ci pensa di non voler dare perché non ho niente. Ed è terrificante. È veramente un terrore per noi. Dobbiamo analizzare questo. Dobbiamo andare di là della superficie. Quindi bisogna praticare. Non bisogna correre indietro come una persona sciocca. Ah, dice, io sto dando a tutti quanti. Dovete cambiare la vostra mente prima. E quindi questo è quello che fanno i bodhisattva. Vedono gli esseri senzienti. Noi vediamo gli esseri senzienti in termini di attaccamento. Se noi sono gentili, se sono brutti e spustonenti, vogliamo dare via. Quindi dobbiamo cambiare la nostra tendenza, dobbiamo cercare di essere bodhisattva. La visione che chiunque è davanti a me e sarà la mia responsabilità, è come una madre, dobbiamo coltivare questo. Quindi queste lettere che arrivano dai prigionieri sono un esempio molto potente a testare la mente in questo. E quindi una pratica molto potente del scambiare, cominciare a voler dare, è semplicemente così semplice che è imbarazzante. Quando voi ricevete un conto, avete il vostro conto in banca, quando ricevete, cercate di essere contenti, dovete essere contenti. Ah, sono veramente contento, voglio pagarlo adesso, e lo pagate adesso, sarete contenti di fare questo. Dovete imparare ad essere contenti di pagare i vostri debiti. Se pagherete anche i vostri debiti, ma guardate la resistenza che avete, cosa fa questo nella vostra mente? Voi bloccate l'abilità di ricevere, che viene dalla generosità. E quindi anche se voi pensate che per il vostro beneficio, la generosità è veramente incredibilmente potente. Thank you. e quindi adesso la mente e quindi la vostra mente, e naturalmente tutti quanti sentirete il Bodhisattva aprono sempre di più, aprire la vostra madre, aprire la vostra mente per gli altri e eliminare le barriere fra voi stessi e gli altri è una pratica molto potente. Semplicemente pregare, semplicemente praticare, voler pagare i propri debiti, sono contento di pagare, per quale motivo non dovreste essere contento? Tutte le persone che lavorano, tutte le persone che lavorano in banca, tutte le persone che lavorano così non pensano a voi, tutti quanti fanno il loro lavoro, e siccome il loro lavoro duro e pericolosamente voi avete un prestito dalla banca, naturalmente dovete pagare anche gli interessi e il capitale e così via, però comunque guardate il miracolo, la differenza fra noi e le persone senza tetto non hanno assolutamente niente, noi abbiamo più debiti delle persone senza tetto e noi non vogliamo dare, dobbiamo assumerci la responsabilità per ogni centesimo e siamo così rigorosi nella nostra virtù, dobbiamo essere rigorosi, dobbiamo cambiare, dobbiamo essere, se ottenete di più, l'istinto è quello, siamo più contenti se otteniamo di più, siamo contenti se qualcuno si dimentica di farci pagare un debito, è veramente un addestramento molto potente, quindi potete andare più velocemente nella vostra tasca. Quindi queste abitudini diventano veramente un'attitudine molto potente, quindi mi ricordo questo quando lavoravo nel Liberation Training Project, ti forzano a fare questo, essere ragionevoli e intelligenti. Se avete soldi e cercate, ottenete degli interessi, usate i vostri soldi, come siamo dei geni nella nostra cultura, dobbiamo essere etici, però ci sono modi di fare più soldi, dovete essere generosi e questo crea le cause per avere di più. È veramente molto potente, questa è la prima generosità, la prima e seconda è quella di dare consigli spirituali, naturalmente noi prepariamo questo perché è economico, siamo contenti di dare consigli anche se non ci credono e quindi cercate di stare zitti, state zitti e date invece, mettete le mani in tasca, invece una pratica molto potente e fatta con saggezza e non con attaccamento. Voi dite, oh, tutti quanti i miei soldi, non siate stupidi, cercate di darli con saggezza, cercate di essere intelligenti. Un'altra cosa, quando si parla tra noi e gli altri, ma soprattutto siamo così di aspettare che qualcuno ci chieda le cose, quando volete qualcosa dimmi cosa avete bisogno, se noi siamo bodhisattva non chiediamo assolutamente niente, diventa un dilemma, dobbiamo cercare, ecco perché dobbiamo cercare di praticare, se noi, anche noi sappiamo che se noi abbiamo delle persone, abbiamo degli ospiti, voi anticipate sempre tutto quanto, fate un bel tavolo carino, fate una bella, ho detto, voi avere una asciugamano nel bagno, semplicemente glielo date, pensate per te che ha bisogno, volete, voi gli date la forchetta e il coltello, voi una cena, no, gli date la cena, non sappiamo gli esseri umani hanno bisogno, cosa, sapete benissimo cosa hanno bisogno gli esseri umani, perché voi sapete quello che avete bisogno voi stessi, per cui anche gli altri hanno lo stesso bisogno, quindi dovete assolutamente anticipare, dovete avere saggezza, e quindi ecco perché con i centri di Dharma, no? Voi avete questa incredibile organizzazione Ruby, quando ho realizzato quanto Ruby, quanto ottiene da è veramente una cosa al di là della 13 milioni di euro all'anno, è veramente incredibile, non so cosa sia sbagliato con il vostro governo italiano, non posso crederci, è veramente una cosa incredibile, non ho mai sentito in tutto l'universo, voi italiani non credete, è una cosa incredibile. Dovete continuare a essere generosi, continuate ad essere generosi, usate ogni centesimo per dare di più, queste continueranno a venire. Normalmente le organizzazioni non governative, questo per me è chiedere, è un'abitudine, no? Che però noi dobbiamo imparare che dobbiamo essere responsabili di sapere che cosa hanno bisogno le persone, cosa hanno bisogno le organizzazioni, cosa ha bisogno il sangue, cosa hanno bisogno i buddhisti. Se dovete, se organizzate il centro, dovete sapere esattamente, dovete pensare che cosa c'è bisogno nel centro, pensando che cosa è la vita della persona, e quindi sapete benissimo che cosa hanno bisogno, dovete anticipare i bisogni degli altri. È veramente molto potente. per quello che riguarda una formica, un essere umano, un'organizzazione. Dovete pensare, quindi dovete usare la vostra saggezza, se date soltanto a una persona. Dovete avere molta saggezza in questo. E veramente l'attitudine di generosità è quella di non pensare di ricevere, devi pensare di dare. È molto più potente, è un consiglio molto potente, è anche molto terrificante, fa paura, perché pensare come Bodhisattva fa paura, distrarsi come Bodhisattva fa paura, perché noi pensiamo di non avere abbastanza. E poi la parte successiva è quello della moralità. Ci sono il primo livello di pratica della saggezza delle scuole elementari, della scuola superiore. Il primo scopo dell'anime è completamente la moralità di astenersi dal danneggiare gli altri, che è radicato nel concetto del karma. E quindi non uccidere, non danneggiare, non rubare, non fare questo è potente, potente, è un addestramento molto 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 potente per aiutare la nostra energia folle del nostro corpo. Probabilmente noi siamo i beneficiari diretti da questo. Non dovrei pensare in questo modo, sembra molto egoista, veramente. Se pensiamo in questo modo di essere egoisti, di pensare così, è veramente, non avete ancora capito. Dobbiamo diventare dei migliori di essere, dobbiamo interrompere le sofferenze, dobbiamo dimorare nella legge della moralità e vedere i benefici che noi lì riceviamo. E non dovete avere assolutamente alcun dubbio riguardo, perché tutti quanti noi siamo nella stessa barca. Questa è la moralità di astenersi. I voti lì sono quei voti, non fare questo, non fare quest'altro. Dovete cercare di usare la disciplina. Adesso arriviamo al livello di Bodhisattva, che è veramente incredibile, molto molto più profondo, molto più profondo. Tutto quello che non fare questo, non fare quest'altro, anche questo riguarda il comportamento, non alla mente. Ma qui lo scopo, la base dei voti, sono di sapere come fare è migliore per la persona che è davanti. Quindi essere carino con le persone non è quello, è sentimentale. Cercherò di essere gentile con le persone, sì, ma dovete avere la saggezza, che è a livello del primo livello della pratica, vedere cos'è necessario per la persona che è davanti a voi. E quindi quando voi avete questo esempio, è come il primo Chakopan, questo è molto livello più potente quando avete la chiaroveggenza. Spesso non potete cominciare a beneficiare di essere quando avete la loro mente e il loro karma. Questa c'è questa classica storia di questo Harry e lo sherpa, che era veramente molto malato, aveva trovato un dottore per aiutare questo monaco. Il lama ha detto no, non ha bisogno del dottore, e Harry ha avuto fiducia in lama. E poi Harry poteva vedere che questo monaco era sempre più malato, e poi è andato su nella famiglia e è diventato morto. E sembrava che il lama Yeshi fosse veramente crudele, mentre invece no, lama non del lama Tony ha detto con Harry, lama ha chiaravigenza. A causa della sua decisione, della sua chiara vigilia, poteva vedere che la mente di questo monaco ha visto che il suo karma passato, e ha sapito che aveva creato il karma che aveva creato, che era la causa della sua sofferenza. E quindi ha potuto vedere che se tu hai un dottore può migliorare, però sarebbe stato meglio, in questa vita sarebbe andato bene, però non avrebbe purificato il karma che aveva creato, e quindi la vita successiva sarebbe molto peggio. Invece il lama poteva vedere che la chiara vigilia aveva visto la possibilità di questo. E quindi ha visto che lui, se aveva la malattia ed è morto molto bene, lui avrebbe purificato tutto quanto questo karma, e quindi la vita fruttissima sarebbe stata fantastica. Noi abbiamo questo livello di saggezza, possiamo usare un po' di saggezza. Cos'è la migliore per quella formica? Cos'è la cosa migliore per quel bambino? La saggezza di aiutare gli esseri senzienti di un bodhisattva è un po' come la madre, come la nocita madre. La madre non fa quello che vuole il bambino, quello è attaccamento, ma bisogna avere la saggezza di sapere che cos'è la cosa migliore per il bambino. Quello è il bodhisattva, di sicuro è molto più potente di aiutare gli esseri senzienti a anticipare quello che loro hanno bisogno. E questa è la base principale dei voti dei bodhisattva. I voti dei bodhisattva sono tutti quanti non fare questo, non fare quest'altro, ma la chiave principale nel primo voto è quello: non c'è uno spazio essere negativo se lo fate, c'è la motivazione, è ancora peggio. Però normalmente cercare di uccidere, non rubare, non nel voto dei bodhisattva la motivazione di fare questo è quello che causa per farlo più vasto. E i voti secondari, che sono in relazione diverse perfezioni del bodhisattva, e quindi alcuni voti sono per aiutare a praticare la generosità, praticare la moralità, praticare la pazienza e così via. Per esempio, nel voto in relazione alla generosità c'è il voto, se per esempio l'ara mi dice Vieni qua, mi offre la cena, per esempio. No, non sono troppo peccato, non posso venire stasera, vengo un altro giorno. Ho rotto un voto perché la motivazione è semplicemente pigrizia. Ho rotto il voto del Bodhisattva, che non ho permesso a Lara di praticare la generosità. Questa è molto più una sfumatura particolare. E quindi dobbiamo conoscere bene, ah, il motivo di pigrizia, quali sono? Ah, no, non lo so. È come dire, sto scrivendo, sto leggendo, sto guidando la macchina. Ho detto, quali sono le regole? No, non so niente, me ne frega niente, quindi è un incidente. Diciamo, ci sono diversi caratteri, appunto, sono sfumature un po' diverse. Anche se avete il voto del Bodhisattva, di rompere anche un voto precedente, se è per il benessere degli altri, quindi possono, per esempio, il Bodhisattva può uccidere per il beneficio degli altri. Se dobbiamo comprendere questa cosa qua, la Mahesh effettivamente ha fatto lasciato morire la sua saggezza, la sua compassione era perfetta. Questi sono molto, molto più potenti, sono devoti molto potenti. Quindi l'attitudine del Bodhisattva è conoscere che cos'è la cosa migliore per gli altri. Quindi la cosa migliore è quella di non danneggiare. Poi dopo anche cerchiamo di aiutare. È molto più vasto, dobbiamo avere la saggezza, bisogna, e viene dal primo livello della pratica. E quindi il livello successivo sono i voti del Tantra, sono più avanzati. La seconda perfezione è la moralità. La moralità vuol dire aiutare le persone, che è come la generosità, è la generosità in azione. Chi? Le persone malate, le persone senza tasse, senza casa, le persone, i nostri vicini, chiunque abbia bisogno di aiuto, di avere la stessa attitudine, vedere gli esseri senzienti, di oh, quello è un essere senziente, cosa hanno bisogno? E questo è l'addestramento. Questo è un addestramento molto potente. Naturalmente non si può fare molto, possiamo fare quello che possiamo, cerchiamo di fare il nostro meglio e piano piano la nostra capacità di aiutare aumenterà sempre di più. Il successivo è quella pazienza. Questa è veramente, pensiamo che la pazienza sia una parola sporca e vuol dire che aggressività passiva, yes, aggressività passiva. La pazienza è veramente vasta, il modo come abbiamo imparato quando proviamo di trasformare i problemi qua è veramente specifico, è potente. Una pazienza a lungo termine è la pratica che fanno i Bodhisattva di vita in vita. Di base ci sono tre livelli di pazienza, questo è molto importante. La pazienza è la pazienza nell'affrontare gli abusi. Questo è veramente, essere abusati è veramente pesante con la nostra cultura. Vuol dire che qualcuno può essere negativo con la mente. Se ci parlano male, la pazienza. Dov'è Giulia? Dov'è Giulia? Del suo dolore. Non c'è la pazienza nell'affrontare il dolore. Questo, ci sono gli ostacoli. Poi c'è veramente potente, perché noi abbiamo, diciamo, tutto quello che ci passa per la bocca. Ci deve essere qualcuno, ogni tanto qualcuno è pesante con noi. Questa è veramente una pratica importante. Guardate cos'è la pazienza. La pazienza, quando sappiamo che cos'è la rabbia, che cos'è il bisogno di avere quello che vogliamo tutti i secondi. E quindi quando noi cominciamo a conoscere l'avversione, la rabbia, quando siamo scontenti, tutte le varie variazioni della rabbia, e quando l'attaccamento non ottiene quello che vuole e c'è il panico, la pazienza è l'opposto dell'attacco di panico, essere pronto ad accettare tutti quanti i problemi che ci sono. E quindi per questo distrugge l'attaccamento. La pazienza non è semplicemente aggressività passiva, è non soltanto semplicemente affrontare le cose, è accettare la realtà di quell'ostacolo. E quindi come quella donna in prigione, è l'esempio perfetto. Lei ha cercato tutto quello che era nel suo potere per uscire finalmente alla fine sono riuscita a realizzare che non potevo cambiare niente. E quindi di base lei ha praticato la pazienza, lei ha accettato. Paziente non vuol dire che uno diventa passivo. Quando lei ha accettato che non poteva cambiare niente, ha cambiato niente. Non sono un prigioniero, sono un monaco, non sono in una cella, sono in una grotta. E quindi era molto profonda anche, non ha smesso di cercare di uscire dalla prigione, ma non aveva rabbia, non urlava, come il modo logico normalmente che si usa questo per quando non si ottiene quello che si vuole, quindi non arrabbiate, cominciate a mollare tutto quello che non pensate. No, quella è passività, quella è non prendersi cura, quella non è l'opzione. Quindi è vedere con la luce rossa all'incrocio e quindi mi ferma. Quindi quella pazienza è veramente molto profonda e quindi rende la mente molto potente, molto coraggiosa, super coraggiosa. E ci sono, abbiamo molte volte quando incontriamo le cose, quello che l'attaccamento non vuole, perché noi ci arrabbiamo, incontriamo gli altri, abbiamo tutte queste, sono tutte quante variazioni della rabbia ed è tutte risposte ogni volta che il nostro attaccamento non lo tiene. Ecco perché alla fine della giornata siamo stanche e perché arriviamo poi ad uccidere il nostro compagno. La pazienza è una bomba atomica contro il nostro attaccamento, contro, e vuol dire essere coraggiosi. E bisogna ottenere, così si ottiene uno stato mentale saggio e non è aggressività passiva. E questa è la nostra versione. Io sono una persona, sono volubile e sono anche una persona che quando io comprendo cosa vuole la mente, questo sentiero repetizzato, c'è un altro modo di mettere. Volete vedere, tutti quanti abbiamo delle buone qualità e delle cattive qualità del riguardo alle nostre caratteristiche. Quindi le persone pazienti, le persone sono veramente impazienti, sono dei grandi santi. E penso alle persone che sono generalmente pazienti, non è aggressività passiva, affrontano i problemi con gioia. E quindi la parte negativa della persona paziente è che loro fanno delle cose che non dovrebbero fare. Vedete, cioè la pazienza è una buona qualità perché accetti quello che non può essere cambiato. Però se accetti, e quella è epicrisia, se uno accetta così, spesso le persone pazienti, la tendenza delle persone rabbiose, urlano e non sopportano gli altri e danneggiano gli altri. Bisogna interrompere quella. Però la parte buona che la vedo nella mia mente è il critico, è una buona qualità. Criticare, potete fare quello sbagliato, quello sbagliato, quello sbagliato. E allora come posso fare per risolverlo? Allora diventa valido, diventa virtù. Come posso migliorare la situazione? Cosa posso fare per risolvere la situazione? Ma quando ero arrabbiato, quando dicevo, guarda, una persona molto paziente, non era come Malcolm X, ci sono diversi stili, però lui disse è buono trovare i difetti, è buono essere arrabbiati e trovare i difetti, guardate le ingiustizie, guardate il razzismo, guardate, e lui dice cosa posso fare per aiutare. Questo lo rende profondo. Quindi la persona rabbia, va bene, la persona deve tenere la passività, deve limitare la passività. Vedete quello che voglio dire? Dovete conoscere bene la vostra mente. Quindi la pazienza è uno stato mentale molto importante, la pazienza negli abusi, pazienza negli ostacoli, nelle difficoltà e pazienza in relazione alla vostra pratica. E quindi è veramente vasto questo. E poi il quarto, la più difficile di queste cose, la più importante, e che sembra veramente strano, è l'entusiasmo. L'entusiasmo si chiama perseveranza, vuol dire essere entusiasti. Cosa vuol dire? Vuol dire quando noi comprendiamo l'opposto è come essere veramente dei bulldozer e noi andiamo avanti molto forte, molto velocemente con questo. Il primo tipo di perseveranza è di fare l'opposto, si chiama semplicemente pigrizia. Ed è veramente scioccante. Cosa vuol dire? Non comprendiamo benissimo. Il primo tipo di pigrizia, la più ovvia, è quella di dire non me ne può fregare di meno. Non posso pregarmi, non me ne può fregare di meno. Lo sappiamo benissimo, cos'è che non possiamo fregarci di meno? Di che cosa? Ciò che c'è bisogno di sforzo è quello che, perché bisogna sforzarsi, perché è lo sforzo è perché noi vogliamo fare esattamente quello che vuole l'attaccamento e quindi cercare nella nostra zona di confortevole, dove il nostro corpo, le relazioni, il lavoro, non vogliamo assolutamente essere disturbati, voglio stare nel nostro angolo di comodità e dobbiamo ogni millesimo di secondo bisogna cercare di fare qualcosa che l'ego non vuole fare e ci rende nervosi, quindi noi diciamo non me ne può fregare di meno. E quindi esattamente la cosa l'opposta è l'ovvio, l'ostacolo ovvio che ci impedisce di agire. Quindi il secondo è veramente molto, è una bugia, dice, ma lo crediamo che sia vero, oh, sono troppo preoccupato, lo farò più tardi. Questa è la bugia più grande di tutte, questa è la più ingannevole, per quello che succede è che ho questi diversi lavori che faccio, sfortunatamente, beh, sono quasi tutti quanti Dharma, tutti quanti già sono sfortunato, faccio lavori di Dharma, sul mio computer, dove sono i miei lavori, sul mio computer, ho tutti questi lavori di fare, e quindi... E sono così veloce che ho diversi lavori e so benissimo che faccio alcuni lavori, mi piace di più fare i libri, mi piace fare, non mi piace tanto perché non posso preoccupare, però vedo il lavoro, però il millesimo di secondo vado, non voglio fare quello e la mia mente lo farò più tardi, però tardi non succede mai, e quindi cominciate con questo malloppo di lavori non fatti, e quindi cresce e diventa veramente molto doloroso. Quando alla fine arrivate, vedete quanto poco tempo ci voleva soltanto 5 minuti, e immediatamente il sollievo è enorme. Questo è il nostro peggiore, quello successivo è ancora peggio. Bisogna essere veramente molto rigorosi con la nostra mente. Questo è quello che noi continuiamo a perpetuare, l'attaccamento, è molto sottile, attaccamento agli 8 dharma mondani, quando l'attaccamento ottiene soltanto le cose piacevoli, non ci piace di sforzarci troppo, e noi sappiamo che qualsiasi cosa che non avete fatto, non potete farlo bene, dovete cercare di farlo perché non siete familiari con quello, semplicemente questo. Sappiamo che se noi decidete di andare in palestra per diventare forti, se voi andate in palestra, delle volte mi piace andare come remare, e quindi immediatamente fate il remare, appena cominciate a sentire il dolore smettete, dice, ho fatto il mio remare, no, non l'hai fatto, sai non cambierà assolutamente finché andate al di là e cominciate a sentire un po' di dolore. Sappiamo benissimo, è logico questo, dovete andare al di là e avere un pochettino di sudore, e quindi qualcosa succede. La maggior parte di noi ventiamo e sono fatto un po' di impiegate, naturalmente l'abbiamo fatto meglio di niente, però non l'abbiamo veramente fatto, abbiamo fatto semplicemente, veramente abbiamo mantenuto i nostri impegni, almeno non abbiamo rotti completamente, però io sicuramente, io non mi sposto quando molto faccio la mia pratica, non posso smettere di pensare alla colazione, e quando faccio le mie pratiche speciali non vedo altro che il mio letto, non siete, siamo tutti quanti di esseri umani, quindi dobbiamo notarlo e vederlo, cerchiamo di sforzare di fare qualsiasi cosa, dobbiamo sforzare a fare. Il terzo è il più veramente strano sentire in questo modo, è la peggior pigrizia, quella che ci previene dall'ottenere qualsiasi cosa. Non è possibile, dice, non posso fare questo, non è possibile, e noi pensiamo che sia virtù. Questa è la peggior pigrizia. Quindi esempio, usiamo nel lama, dice, molto veramente un punto importante, se voi sapete i benefici di qualche cosa, lo farete, dovete conoscere i benefici. Naturalmente i benefici di diventare Buddha sono così incredibili e così a lungo termine, e quindi anche di praticare la pazienza è veramente difficile vedere i benefici della pazienza. Quindi ci vuole tantissima chiarezza e coraggio di vedere per voi stessi. Di praticare è veramente duro. Possiamo vedere i benefici di tante cose, quando vedete i benefici per il vostro corpo è anche veramente molto, è molto difficile lasciare, smettere di mangiare troppo, cioè io mangio troppo e ho troppi chili sul mio corpo. La Maiesha era molto felice, poi non riuscite a mangiare, ma siete così attaccato al vostro corpo, al vostro cibo, siete tutte quante le cose, ma l'entusiasmo, quando voi sapete i benefici di perdere peso, sto parlando degli esempi semplici, non è semplicemente samsara, semplicemente per dare dei buoni esempi, quindi tenete nella vostra mente, ogni volta che andate indietro, ogni volta che andate alle palestre, vi ricordate i benefici, è quello che vi dà il coraggio di continuare a farlo. Quindi l'unica cosa che parla di pratica, qua stiamo parlando della pratica, sappiamo tutti quanti i benefici dei soldi, e sappiamo che i soldi sono eccitanti, però anche abbiamo 5 euro perché abbiamo il valore dei soldi, perché conosciamo i benefici dei soldi. Non c'è assolutamente niente. Una persona in Australia era abbastanza buona. Sono a visitare, sono andata in quella zona, l'ho vista, e lei sempre si chiedeva sempre: oh, scusa che tu non vengo mai al centro, non importa, sono così impegnata, non posso venire al centro. E sono stata un pochettino pesante con la gente. Se tu vedessi $500 di assegno, verresti al centro immediatamente, anche se immediatamente, quindi in quel momento già certo, andiamo al centro, abbiamo sentito. Se lei sapesse, se le ho detto, se io ti do $500, vieni al centro, ma certo che vengo, quindi avrebbe voltato tutto quanto per poter venire, quindi queste sono cose, perché conosciamo i benefici di $500. E quindi il punto è: non posso fare quest'altro. Sembra quasi che sia una virtù, però è uno dei peggiori tipi di pigrizia, perché logicamente guardiamo il sentiero, conosciamo la vacuità, riconosciamo che è possibile effettivamente farlo, però una cosa piano piano dovete cominciare a addestrare la propria mente, quindi causa e effetto, perché abbiamo questa mente concreta, vediamo la masopa, la masopa, non posso fare come la masopa, e rimaniamo bloccati, io non posso effettivamente, non posso fare come la masopa, invece stare senza dormire, cerco di andare in letto, cerco di ricordarmi come Roger, per Rinpoche dormire è un sprecare tempo disgustoso. Io vorrei essere come noi, non posso farlo, cioè, non posso fare come i soldi con i prigionieri. È la stessa cosa quando ho cambiato, quando arrivava una lettera, guardavo la mia tasca, non c'erano soldi, però dice non posso farlo. Quella è pigrizia, perché non vuoi, devi cercare di avere l'ottimismo, di cambiare, di dire sì, lo farò e quindi lo posso fare. Quello apre la porta a trovare il metodo, ma devi veramente sforzarti per fare questo, per cercare di fare uno sforzo per ricominciare con quel pensiero. Quello bisogna attraversare quel confine, questa è la cosa più difficile della nostra vita, perché ci sono paure, attaccamento alla reputazione, attaccamento alla comodità, e semplicemente pensiamo non posso fare, dice la mezza verità, un corso speciale in Islanda, in Tasmania, cioè, vieni come questo weekend, vieni in Islanda, in Tasmania, cioè, non essere ridicola, è chiaro che non posso venire, devo lavorare, ci sono i bambini, il marito, non hai soldi, non posso parlare. Non essere ridicolo, non neanche pensare ai benefici, cioè, tu non è chiaro che quella è la cosa più benefici da fare, invece sei senza sforzo e trovi il metodo per arrivare, e poi dopo riuscire a organizzare tutto quanto, metti, è molto facile se tu sai i benefici che derivano da questo, e se no non posso fare, troppo difficile, non posso, blah, 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 e rimanete completamente bloccati. Noi tutti quanti ne sappiamo questa cosa qua. Comunichiamo, ci vuole coraggio, bisogna vedere i primi benefici. Il punto è che veramente affascinato con il Liberation Project, è una cosa veramente in un centro, in Brasile, penso, non è importante dove era, molti anni fa, ho imparato per come fare il budget, non so, ci sono questi dettagli, ho imparato, e quindi se volete fare un programma, soprattutto per una compagnia in casa, perché avete le spese e gli incassi, quindi mettete, fate il vostro, vedete la vostra visione, fate la mappa della vostra visione, e questo è un bravo direttore, piccolo centro, piccolo, con le piccole, nessuna stata, soltanto, cerchiamo di avere con i nostri, possiamo aiutare il centro a crescere, ho preso le spese e gli incassi, cominciamo con la visione, cominciamo con un programma, cerchiamo di fare una mappa, e quindi adesso, vuoi una statua? No Robert, non abbiamo soldi. Sì, capisco che ti piacerebbe avere una statua, non hai sentito, non abbiamo soldi, e così ho capito questo, vi ho chiesto in Grecia, ti piacerebbe di avere una nuova statua, e lui finalmente ha capito, dice sì, ok, mi sentite, e secondo quando è stato eccitato, ci hanno dato, ti permesso di avere qualche cosa, quindi abbiamo cominciato a scrivere tutto quello che è per il centro, è veramente molto semplice. La metà del centro dice, dare tutti i consigli come organizzare il centro. Dico, semplicemente bisogna fare un programma. Quindi come lì potete avere, guardare gli incassi, fare le discussioni dettagliate. Quante persone vengono per questo. Sarà un lavoro giusto, fare un bel programma con le spese e un buon incasso e così via. E quindi, vedete, facciamo un programma di queste, vedere tutti quanti i vari dettagli e pensando che lo scrivete giù, e quindi le persone sono diventate, sono eccitate, e così dopo c'è stato un incasso che è stato superiore a quelle che erano le spese, e quindi questo appunto non è costato un centesimo per pensare. Il pensiero di fare, il solo pensiero di fare, lo chiudiamo le porte a molte delle cose. Dobbiamo cominciare, io voglio farlo, e quindi aprite la porta. Questo, l'azione di pensarci, questo fa sì che questo possa succedere. È veramente potente psicologicamente. Bisogna distanziarsi, ma l'istinto, la paura, l'attaccamento, la comodità, quello che pensano le cose, cambiare le cose, ci paralizza. E quindi quello che noi ammiriamo le persone in così modo, ammiriamo le persone che hanno questa mente coraggiosa, ed è possibile. Io uso spesso questo esempio, mi ricordo questo è Samsara, un esame. Mi ricordo qualche anno quando ero nella baia di San Francisco, quando c'erano questi, ho incontrato uno di questi ragazzi che fanno gli start-up, che cominciano, non mi ricordo se erano del Google, aprono le loro compagnie nel garage. Questo ragazzo, non mi ricordo, mi ha veramente colpito, perché il loro scopo era quello di, quello che chiamano IPO, e cominciare di avere tutti quanti gli investimenti dalle persone che hanno, le persone che cominciare il loro sogno, quello di entrare nello stock. E quindi hanno fatto la presentazione del loro programma per 9 mesi, per 7 giorni, 24 ore su 24, quello era veramente impegnato. C'era un sforzo entusiastico, erano molto chiari del loro scopo e non hanno mai perso di vista il loro scopo per un secondo, per i benefici, dico, neanche per un secondo. È quello che li ha sostenuti a questo punto, il primo livello di pigrizia, che vuol dire siete esattamente, che si ricordano del loro scopo immediatamente. Loro non è che non volevano andare a mangiare con il loro ragazzo, andare fuori al cinema, non hanno lasciato il loro scopo, e quindi sono sicuro che loro hanno avuto delle agonie, dubbio, e questo è un sogno, noi non sarebbe successo, non possiamo fare quello. Loro hanno detto, noi possiamo farlo, e quindi hanno perseverato, e quindi quello che porta il successo, questo è quello che dobbiamo, i bodhisattva, questo è quello che dobbiamo fare. Senza questo non si può ottenere l'illuminazione. Adesso abbiamo un intervallo. Ci vediamo fra mezz'ora. Sì. 12:30. Yes.
Gentilmente Robina ha un'intervista, per cui vi chiedo di abbandonare il pompa e ci rivediamo alle 11:30, vero Robina? 11:12?
Sì, ok.
E per una questione di anche di modi di entrare dentro, vi chiediamo anche alle 11:30 di guardare bene se l'intervista è finita e di accomodarvi casomai in maniera molto silenziosa, grazie.
So now Robina is going to have an interview and so we ask people to kindly can go. Some English people. So, Robin is going to an interview now, so we kindly ask people to leave the gompa, to go out, and also when you come back to be quiet and see if the interview has finished or not. So, please slowly go out because there is going to be an interview with Robina. And quietly and fast.
Però possiamo lasciare le cose?
Per favore, possiamo uscire un po' velocemente dal gompa? Grazie.